Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
L'intervento Jasper per bambini con ASD minimamente verbali.
I disturbi dello spettro autistico, o ASD, sono un gruppo molto eterogeneo. Molti bambini nello spettro mostrano un linguaggio verbale limitato al momento della diagnosi. E fino al 30% di loro rimane minimamente verbale fino all'età di 9 anni. Nel corso degli anni sono stati compiuti progressi significativi nell'identificazione delle caratteristiche principali dell'autismo e nello sviluppo di programmi di intervento efficaci per i bambini con ASD in età prescolare. Tuttavia, questi sforzi hanno generalmente trascurato i bambini che non stanno facendo progressi significativi nella comunicazione verbale e i bambini con gravi ritardi nello sviluppo. Per il trattamento dei bambini con autismo in età prescolare viene spesso utilizzata l'analisi comportamentale applicata, quindi l'ABA. Mentre molti bambini fanno notevoli progressi nelle abilità sociali e comunicative, altri fanno solo progressi lenti o limitati. Per questi bambini può essere ancora più importante concentrarsi sulle aree di apprendimento dell'attenzione, del gioco e della comunicazione sociale. Limitare il campione a questi bambini può quindi darci maggiori informazioni su ciò che è possibile fare per affrontare i deficit di base nelle aree dell'attenzione congiunta e della varietà del gioco. L'approccio terapeutico Jasper, ovvero Joint Attention Structured Play Engagement and Regulation, è stato sviluppato proprio per sostenere l'apprendimento dell'attenzione congiunta, dell'azione condivisa e delle abilità di gioco. Studi precedenti hanno mostrato che l'approccio Jasper può migliorare le capacità di espressione verbale, l'attenzione congiunta e il comportamento di gioco. Kelly Stickler-Goods e i suoi colleghi del Center for Autism Research and Treatment dell'Università della California volevano scoprire se il programma Jasper potesse migliorare la comunicazione sociale nei bambini con autismo, che in precedenza erano stati esclusi dagli studi di intervento. Un totale di 15 bambini con autismo di età compresa tra i 3 e i 5 anni sono stati reclutati da una scuola privata speciale per i bambini nello spettro. Tutti i bambini ricevevano almeno 30 ore alla settimana di interventi comportamentali, di trattamento logopedico e occupazionale. Tutti avevano una diagnosi clinica di autismo ed erano in grado di produrre un massimo di 10 parole spontanee, funzionali e comunicative, così come riferito dai genitori e dagli insegnanti, e anche come osservato dalle valutazioni iniziali. La diagnosi di autismo è stata poi confermata per ogni bambino all'inizio dello studio utilizzando l'ADOS. I bambini hanno completato una serie di valutazioni di base prima dello studio e sono stati rivalutati 3 mesi dall'inizio della terapia. Per verificare la stabilità delle abilità oggetto dell'intervento, quindi ovvero il comportamento di gioco e gesti comunicativi. All'inizio dello studio sono state poi utilizzate le scale MSEL per valutare diversi aspetti: età mentale, quoziente di sviluppo, percezione visiva, motricità fine, linguaggio ricettivo e linguaggio espressivo. Il linguaggio ricettivo e produttivo è stato misurato inoltre con la Rainier Developmental Language Scale, prima e dopo l'intervento. Sono state anche valutate le abilità di gioco con la Structured Play Assessment, mentre le abilità di attenzione congiunta e l'uso di gesti di sollecitazione sono stati valutati con l'Early Social Communication Scale. Infine, è stata utilizzata la Classroom Observation Measure per valutare il livello di partecipazione e i gesti comunicativi spontanei durante 20 minuti di gioco libero in classe con l'insegnante. I diversi livelli di partecipazione sono stati codificati come non coinvolto, oppure legato all'oggetto, osservativo, legato alla persona, coinvolgimento congiunto supportato o coinvolgimento congiunto coordinato. Tutte le valutazioni sono state effettuate da valutatori in cieco. I bambini sono stati assegnati in modo casuale al gruppo di trattamento o a quello di controllo dopo aver completato le valutazioni iniziali. La fase di trattamento è durata 3 mesi. Durante questo periodo i bambini del gruppo di controllo hanno seguito il normale programma scolastico per 30 ore alla settimana. I bambini del gruppo di trattamento, invece, hanno partecipato al normale programma scolastico, ricevendo però in aggiunta un intervento Jasper per 2 volte alla settimana per mezz'ora. In totale sono state effettuate 24 sessioni di terapia. La terapia è stata erogata da studenti di psicologia dell'educazione con esperienza di lavoro con bambini con autismo. Sulla base delle valutazioni iniziali, la capacità di impegnarsi nel gioco simbolico, nell'attenzione congiunta e o nel sollecitare gesti è stata classificata come padroneggiata o emergente. Sulla base delle valutazioni iniziali, la capacità di impegnarsi nel gioco simbolico, nell'attenzione congiunta e o nel sollecitare gesti è stata classificata come padroneggiata oppure emergente. Nel protocollo dell'intervento Jasper, i giochi utilizzati non sono scelti casualmente, ma selezionati in modo personalizzato per ciascun bambino secondo due criteri fondamentali: gli interessi individuali e il livello di sviluppo nel gioco. Gli operatori osservano quali oggetti attirano maggiormente l'attenzione del bambino, così da utilizzare attività motivanti che favoriscano l'interazione. Inoltre, prima dell'inizio dell'intervento, viene valutato il profilo di gioco di ciascun bambino per identificare sia le abilità già consolidate sia quelle emergenti. I materiali usati durante le sessioni sono quindi scelti all'interno di questi due livelli per sostenere l'apprendimento e per facilitare il progresso nello sviluppo del gioco e della comunicazione. I giocattoli venivano utilizzati per aiutare i bambini a creare routine di gioco che facilitassero il coinvolgimento congiunto, ovvero l'interazione reciproca tra l'operatore e il bambino intorno ad un'attività. Durante le routine di gioco venivano create occasioni intenzionali per favorire l'emergere delle abilità comunicative target dell'intervento. Questo avveniva, ad esempio, inserendo una pausa di attesa attiva prima di completare un'azione prevista nella sequenza di gioco, arricchendo le attività con nuove varianti e alternando i turni tra l'adulto e il bambino in modo equilibrato. A causa delle ridotte dimensioni del campione, 15 bambini all'inizio e 11 alla fine, i dati sono stati analizzati utilizzando statistiche non parametriche. Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra i due gruppi al basale e all'inizio del trattamento. Dopo il trattamento, il gruppo sperimentale ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo nella varietà del gioco e anche un marcato aumento della quantità di tempo in cui si sono mostrati coinvolti attivamente nelle attività in classe. Inoltre, i bambini del gruppo di trattamento hanno mostrato più gesti di sollecitazione rispetto a quelli del gruppo di controllo. Entrambi i risultati erano evidenti anche al di fuori della situazione di intervento. Il gruppo di controllo, invece, non ha mostrato nessun miglioramento significativo in nessuna delle variabili misurate dopo il trattamento. Questi risultati devono essere considerati con cautela. Lo studio presenta infatti diverse limitazioni, in particolare la dimensione ridotta del campione. Nonostante i progressi in alcune aree, non sono stati osservati miglioramenti significativi nei gesti di attenzione condivisa, quindi joint attention, suggerendo che l'intervento potrebbe non essere stato sufficientemente intenso o mirato per influenzare questa abilità. Nonostante i progressi in alcune aree, non sono stati osservati miglioramenti significativi nei gesti di attenzione condivisa, joint attention, suggerendo che l'intervento potrebbe non essere stato sufficientemente intenso o mirato per influenzare questa abilità. Anche la breve durata del trattamento può aver influenzato questo risultato. Lo sviluppo delle abilità di gioco e la partecipazione sociale sembrano migliorare per primi, mentre per i cambiamenti nella comunicazione spontanea sono probabilmente necessari un periodo di trattamento più intenso e una maggiore pratica. Lo sviluppo nelle abilità di gioco e la partecipazione sociale sembrano migliorare per primi, mentre per i cambiamenti nella comunicazione spontanea sono probabilmente necessari un periodo di trattamento più lungo e una maggiore pratica. In sintesi, si può affermare che questo studio pilota mostra risultati promettenti nel miglioramento del comportamento di gioco e della partecipazione dei bambini classificati come non verbali, che normalmente mostrano progressi limitati negli interventi comportamentali intensivi. In un breve periodo di 12 settimane, con una dose di intervento ridotta, 12 ore in totale, sono stati ottenuti progressi misurabili e i cambiamenti comportamentali sono stati osservati anche in classe e in valutazioni indipendenti. Possiamo quindi dedurre che di sicuro può valere la pena continuare a studiare il programma Jasper. Questo studio è stato riassunto e tradotto da Giorgio Benedetti, terapista accademico del linguaggio a Berlino. Lasciamo ora la parola a Francesco Campanella, logopedista specializzato e appassionato di disturbi dello spettro dell'autismo, che lavora presso l'ODF Lab, Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento, ed è coordinatore della cooperativa sociosanitaria Albero Blu.
Lo studio di Gutz e colleghi rappresenta un contributo interessante nel panorama degli interventi per bambini con disturbo dello spettro autistico. Tuttavia, per comprendere appieno il valore e i limiti di questa ricerca, è necessario, secondo me, contestualizzarla nel panorama italiano, evidenziando alcune riflessioni critiche che emergono dall'analisi. Il primo aspetto che merita attenzione riguarda la significativa differenza tra il contesto socioculturale americano, in cui è stato condotto lo studio, e la realtà italiana. I bambini partecipanti frequentavano una scuola privata speciale e ricevevano 30 ore settimanali di interventi comportamentali, logopedici e occupazionali. Questo scenario è molto distante dalla realtà italiana, dove non esistono scuole o sezioni speciali e dove il sistema educativo si basa sul principio dell'inclusione scolastica. Le 30 ore di trattamento menzionate nello studio non sono equiparabili alle 30 ore di riabilitazione specialistica, come le intendiamo nel nostro contesto sanitario. Questo non significa che un modello di intervento in Italia sia efficace solo con un numero elevato di ore di trattamento diretto, ma piuttosto che la sua efficacia dipende da una collaborazione strutturata e necessaria tra diversi enti, quelli sanitari e quelli educativi della scuola. La sfida italiana sta proprio nell'ottimizzazione di questa rete di servizi, dove l'intervento deve necessariamente integrarsi con il percorso scolastico inclusivo, prevedendo quindi un supporto e una formazione adeguata alle figure educative e non solo. Un secondo elemento critico riguarda gli strumenti di valutazione utilizzati nello studio. Tutti i test impiegati hanno taratura americana e, sebbene in Italia esistano traduzioni e adattamenti interessanti, come nel caso della batteria Reinel, permangono alcune lacune significative nel panorama valutativo nazionale. Mancano, in particolare, strumenti qualitativi diretti al bambino per l'analisi delle componenti comunicative sociali, piuttosto che puramente linguistiche, specificatamente tarati per bambini prescolari con capacità linguistiche espressive limitate o assenti. Attualmente disponiamo di alcuni questionari rivolti a genitori e o insegnanti, ma scarseggiano strumenti di valutazione e osservazione diretta anche a causa della mancanza assordante di dati normativi su questa specifica popolazione. È proprio per colmare questa lacuna che insieme ad un gruppo di colleghi stiamo cercando di lavorare attivamente su questo tema, consapevoli dell'importanza di sviluppare strumenti di valutazione adeguati al nostro contesto culturale e linguistico. Il terzo aspetto che emerge dallo studio riguarda un'evoluzione ormai consolidata sia nella letteratura scientifica che nei contesti clinici riabilitativi, il superamento della tradizionale diatriba tra modelli di intervento comportamentali e modelli evolutivi, con lo sviluppo dei modelli di intervento naturalistici evolutivo-comportamentali, come ben documentato nell'articolo scientifico di Schreibman e colleghi ormai nel 2015. Pur dovendo interpretare con cautela i risultati di questo studio pilota, considerando la bassa numerosità del campione e il ridotto numero ore di intervento Jasper, solo 12 ore totali in 3 mesi, la pratica clinica ci conferma che l'integrazione tra approcci comportamentali ed evoluzionisti porta ad una maggiore efficacia in termini di raggiungimento di obiettivi riabilitativi e outcome. È probabilmente questo meccanismo di integrazione che ha determinato i miglioramenti osservati nel gruppo sperimentale, particolarmente evidenti nella varietà del gioco e nella partecipazione attiva. Un ultimo elemento che offre interessanti spunti di riflessione riguarda l'implementazione delle 24 sessioni di Jasper da parte di studenti di psicologia dell'educazione, invece che di professionisti sanitari specializzati. Questo aspetto non deve sorprendere né scandalizzare. Diversi studi scientifici hanno infatti coinvolto con discreto successo persone non professionisti sanitari, come studenti, insegnanti e operatori dell'infanzia, che hanno ricevuto formazione specifica e supporto continuo durante gli interventi. Un esempio è rappresentato dal lavoro di Giacomo Vivanti e colleghi che hanno valutato l'efficacia del modello Early Start Denver Model implementato in contesti educativi prescolari in Australia. Nel loro studio sull'applicazione del Grupper di START Denver Model in asili nido e scuole dell'infanzia, educatori ed insegnanti, dopo una formazione specifica, hanno implementato l'intervento, ottenendo miglioramenti significativi in diverse aree dello sviluppo dei bambini autistici. Questi risultati aprono importanti riflessioni sull'applicabilità di modelli di intervento che coinvolgono persone non specializzate o non formate in particolare sulle neurodivergenze, soprattutto in termini di sostenibilità economica e accessibilità dei servizi. L'utilizzo di tali modelli potrebbe rappresentare una strategia efficace per ampliare l'accesso degli interventi precoci, specialmente in contesti con risorse limitate, come spesso accade purtroppo nel nostro sistema sanitario. In conclusione, lo studio di Kutz e colleghi, pur con i suoi limiti metodologici, offre spunti interessanti per riflettere sull'evoluzione degli interventi per bambini autistici prescolari minimamente verbali. La sfida principale credo rimanga quella di adattare questi modelli e la ricerca scientifica al contesto italiano, valorizzando le specificità del nostro sistema inclusivo e sviluppando strumenti di valutazione adeguati, senza perdere di vista l'importanza dell'integrazione tra approcci diversi e la possibilità di coinvolgere operatori opportunamente formati per ampliare l'accessibilità degli interventi.
Voce di Carolina Zanchi ed editing a cura di Beatrice Franchi.
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.